Passiamo all'ultimo oggetto, il numero 6, variazione numero 4 di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione anno finanziario 2022-2024 e aggiornamento programma biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 2022-2023. Chiederei cortesemente all'assessore Carlotti di illustrare l'oggetto. Prego, assessore.
Allora, trattasi della variazione di assestamento e ogni singola maggiore o minore entrata e maggiore o minore spesa di questo assestamento l'abbiamo vista in sede di commissione bilancio. È stato redatto un verbale che riportava la descrizione di tutte. Non so se i consiglieri ritengono che debba ripetere quanto ho già detto in sede di commissione e ho riportato le domande alle quali alcune hanno risposto, gli assessori competenti hanno risposto con il punto precedente perché è chiaramente collegato a questo assestamento generale. Non so, devo rivedere tutte le singole variazioni, non ritengo di no. Eventualmente se sono rimaste incomplete, do una scorsa veloce assieme a voi al verbale che abbiamo redatto in sede per vedere se c'è qualche punto che è rimasto senza risposta. Che dice consigliere Marchese? Do una scorsa al verbale per vedere.
Ma secondo
chiedo,
me
chiedo scusa se intervengo. Mi permetto di evidenziare che anche l'assessore Carlotti non è proprio in forma splendida dal punto di vista fisico, quindi credo che ci siamo accorti un po' tutti, quindi che chiederei cortesemente di fare delle domande se ci sono, evitando l'assessore Carlotti, un'esposizione che di sicuro ha già fatto in commissione l'altra sera, quindi se ci sono domande direi di attenersi a quelle. Ci siete
infatti
d'accordo,
io
ovviamente.
So che comunque precedentemente anche il consigliere Marchese ha presentato domande che riguardavano l'assestamento, non tanto il punto precedente, per quei quali l'assessore Camarini, per esempio, o l'Emilia Temponi hanno già risposto. Eventualmente le uniche due domande che ricordo non abbiamo dato risposta erano due spese che abbiamo incluso dentro nell'anno 2022 come incremento e la riduzione di entrate che abbiamo, la ribadisco comunque ed è riportata a verbale, la grande riduzione di entrate per quanto riguarda i proventi delle tare. La previsione, tenendo conto degli incassi al 30 giugno, ci ha portato a fare una variazione dei proventi delle cave tra le diverse forme, per cui vari titoli di bilancio di circa 300.000 euro, per cui 300.000 euro di entrate di titolo terzo significa chiaramente una minor fonte di finanziamento delle spese che avevamo dato precedentemente. E le due spese che rimanevano eventualmente da analizzare, sindacano, erano i 172.000 euro previsti per quanto riguarda l'acquisto del fabbricato ex Acri, tanto per intenderci, da destinare alla banda. Ho detto già in sede di commissione che l'acquisto è di 152.370. Il resto, andare ai 172 che abbiamo messo, riguarda gli oneri di passaggio di proprietà, che al momento non avevamo quantificati, ma sono nettamente inferiori ai 20.000 che avevamo programmato, perché saranno una decina di migliaia di euro. Purtroppo il preventivo ci è arrivato dopo che avevamo preparato l'assestamento. Il secondo sono gli 80.000 euro che chiedeva il consigliere Marchese, quello per l'accatastamento delle cave. Ecco, c'era da dare queste due risposte che ancora non abbiamo date.
Allora, per quanto riguarda l'acquisto dell'immobile di proprietà della parrocchia occupato da alcuni anni dalla banda, era secondo la giunta, un intervento da fare anche perché su quell'immobile erano state fatte da parte dei componenti la banda, ma anche da parte dei volontari, tutta una serie di interventi, di opere di messa a norma, di ristrutturazione, dove nei rapporti con la proprietà non erano state stabilite, non erano state quantificate, non erano state previste. Quindi ci siamo mossi in questa direzione anche per cercare di coprire quello che era stato quell'antefatto che non andava assolutamente dimenticato. Oltre al fatto che non avremmo avuto altri spazi da destinare come sede della banda. È inutile che mi dilunghi in considerazione sulla capacità della banda, sul livello di aggregazione, sulla partecipazione anche di giovani e quant'altro. Quindi, ripeto, è una condizione da mantenere. Abbiamo chiesto alla parrocchia se era disponibile ad un'alienazione ed è stato fatto, tra virgolette, questo accordo che è stato visto in giunta due se non tre volte e dove si è dato e comunicato l'intenzione e la volontà di questa amministrazione di acquisire quell'immobile. Lo conoscete bene tutti, dico solo che sono 150 metri quadrati su un piano solo con una parte interrata destinata a cantina, è la sede del vecchio bar delle Acque, l'storico, e che comunque è quanto mai funzionale ed idoneo per quanto riguarda le necessità della banda. L'altra questione, quello dell'accatastamento delle case, è stato tra virgolette un fulmine a ciel sereno perché con una sentenza della Cassazione, la 1404 del 18 gennaio di quest'anno, la Cassazione ha stabilito che le aree di cava debbano essere censite in catasto come aree edificabili di uno. Questa come definizione. Per quanto riguarda questa problematica, si sono attivati le associazioni di categoria, quindi consorzi, quindi associazioni industriali e quant'altro, e hanno creato anche degli appuntamenti, degli incontri con l'Agenzia delle Entrate per capire, o meglio, per cercare di individuare un metodo che sia il più reale, il più aderente possibile per dare un valore di ogni singola area. Per area di cava, chiaramente, è sottinteso la capacità produttiva di un'area su un determinato settore merceologico. Quindi noi abbiamo le cave di pietre ornamentali, se ci allontaniamo un po' e andiamo in pianura già arrezzato, abbiamo le cave di sabbia ghiaia, oltre alle cave di argilla e quant'altro. Quindi, al di là di questa definizione catastale che è significativa, è più significativo il fatto che comunque con questa nuova classificazione evidentemente scaturiscono tutta una serie di imposte, di tasse, tributi e quant'altro, dove in questo periodo il settore non è certo nelle condizioni di affrontare ulteriori balzelli, lacci e lacciuoli. Questo come premessa, come cappello. Ci si è mossi anche come comune di Botticino, confrontandosi innanzitutto con gli altri comuni, quelli che hanno le attività estrattive nel loro territorio, e qui sono emerse le prime considerazioni. Mi riferisco al fatto che ci sono circa metà dei comuni che sono proprietari delle aree, e altra metà dei comuni che non sono assolutamente proprietari delle aree perché le aree sono in capo ai privati. E questa è già una considerazione che è molto significativa e che crea già questa distinzione. L'altra questione è se rapportiamo a Botticino e caliamo nella realtà di Botticino questa sentenza, leggendola alla lettera. Vorrebbe dire che il Comune di Botticino entro fine anno dovrebbe spendere quell'importo che avete appena letto di oltre 80.000 euro per accatastare le aree di cava. È stato chiesto anche qui un preventivo fatto in fretta e furia, che risente ovviamente della ristrettezza dei tempi per poter formulare un'offerta che sia abbastanza attendibile, ma risente ancora di più del fatto che non ci sono criteri per stabilire questi valori, anche perché dovrebbe essere fatto un valore diverso per ogni cava. Se parliamo di Botticino, di sicuro è un valore diverso rispetto a Nuvolera, di sicuro è un discorso diverso rispetto a Serle, di sicuro è un discorso diverso rispetto a Nuvolento. Ma dirò di più, già all'interno del cessuario di Botticino abbiamo situazioni che sono completamente diverse le une dalle altre. Non solo dal punto di vista giacimentologico, non solo dal punto di vista dello stato di qualità e dello stato di fratturazione, ma mi sto riferendo anche ai volumi estraibili che non sono uguali in nessuna area. Quindi capite che sono valutazioni che abbisognano di un certo approfondimento, di tutta una serie di valutazioni, di tutta una serie di confronti. Arrivo in fondo e chiudo. Comune di Botticino, seguendo questa tesi, questa ipotesi, dovrebbe accatastare le cave dove l'accatastamento fatto oggi avrebbe la durata e la validità fino all'assegnazione delle nuove aree di cava che saranno individuate dal nuovo piano comunale delle cave in fase di predisposizione. Quindi spendere 80.000 euro circa, ci metto circa davanti perché la cifra soffre di quelle imprecisioni che vi ho appena elencato, per un arco temporale così breve, credetemi, non è che riempia di gioia questa amministrazione. Quindi, cosa si ha in mente di fare? Si ha in mente di fare di cercare con associazioni di categoria e altri comuni che soffrono di questo problema, di cercare di procrastinare l'accatastamento, in modo che quando si arriverà all'accatastamento abbia una durata minima di almeno 10 anni, se non di più, anche perché sono operazioni, ripeto, che sono estremamente onerose. Quindi ad oggi siamo in queste condizioni in attesa di evoluzione, ci si sta muovendo per avere incontri anche con l'Agenzia delle Entrate per andare a spiegare questi fatti. A mero titolo informativo, ripeto, a mero titolo informativo, altre regioni, in primis la Toscana, che di cave ne ha ben donde le nostre, essendo il primo bacino in Italia, noi il secondo, in Toscana hanno iniziato un paio d'anni fa a confrontarsi sul tema dell'accatastamento, dicendo incontri a tutti i livelli, in tutte le sedi. Bene, ad oggi hanno abbandonato tutti i tavoli e non se ne parla. Ripeto, era solo una notizia a titolo informativo. Questa notizia mi è arrivata oggi da Carrara perché, ripeto, è un tema che è sul tavolo e che è in continua evoluzione, come vi ho detto. Quindi, alla fine, Marchese, questa amministrazione farà il possibile per non spendere quei soldi quest'anno che non sarebbero spesi, ma buttati dalla finestra. Guardiamo se riusciamo a sostenere le sedi opportune, non da soli, ma anche in collaborazione con altri enti, con le associazioni di categoria, questa tesi e questa strategia.
Grazie.
Prego.
No, una precisazione, le domande che ho fatto prima riguardavano quello che ho trovato nello stato di attuazione dei programmi, che poi ovviamente sono legati al bilancio, ma va benissimo, ecco che l'assessore, soprattutto se non sta bene, non
No, ma
ripeta.
io ripeto anche, non ho nessun problema a
No, no,
ripetere quanto
no, no,
fatto. Sapevo se era
assolutamente.
necessario, ecco.
Solo assolutamente, anche perché si tratta di una variazione, insomma, vabbè, così significativa per alcune cose. Più che altro, magari una domanda sugli equilibri di bilancio, se ho capito bene. Nella relazione sugli equilibri, a pagina 4, mi pare che sia scritto che c'è stata una notevole riduzione delle entrate correnti, ma anche in questa variazione, ma anche perché alcune entrate lì non le abbiamo ancora incassate, tipo IVA,
Esattamente.
eccetera. Quindi questo, se leggo bene, vuol dire che l'avanzo che impieghiamo adesso come per coprire le entrate correnti si libererà, diciamo, nuovamente, giusto, assessore?
Esattamente.
Chiedevo un pochino di quanto, cioè quanto incide, quanto alla fine l'avanzo, il conto capitale andrà a finanziare la spesa corrente, quindi un po' realisticamente.
Allora, per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione, noi avevamo già applicato precedentemente con la variazione di maggio circa 900 mila euro di avanzo tra la parte corrente e la parte in conto capitale e gli investimenti. Una parte era vincolato agli investimenti, un'altra parte era avanzo libero. E, se vi ricordate, avevamo applicato circa 450 mila sulla parte corrente solo per la copertura delle utenze, delle maggiori utenze che prevedevamo da maggio andare alla fine dell'anno per i rincari della luce e del gas, per cui dell'energia e del gas. Allora, avanzo libero a questo punto che rimane applicare, noi ne applichiamo con questa variazione di bilancio. Lo vediamo nella variazione per capitolo di entrata e di spesa. Di avanzo libero, la parte disponibile, abbiamo 732.799 applicato come spese di investimento e come spese correnti 767.837. Questa è la parte del 1.900.000 euro di avanzo libero che avevamo come consuntivo 2020-21, per cui applicabile al 22, che erano 1.900.000 erotti di avanzo. La parte che abbiamo applicato tra maggio e luglio è in tutto 1.490.000. Di cui 732.000 per la parte di investimento e 767.000 per la parte di spesa corrente. Con questa variazione sono circa 280.000 di spesa corrente che andiamo ad applicare. Chiaramente, qualora avremo ulteriori maggiori entrate come oneri di urbanizzazione, che per il momento, finché non vengono incassati, non è che li possiamo spendere, per cui per il momento è applicato l'onere di urbanizzazione sulla parte in conto capitale, ma nel momento in cui noi incassiamo, possiamo finanziare alcuni interventi, per cui alcune spese con l'onere di urbanizzazione, per cui liberiamo la parte di avanzo di amministrazione che stiamo applicando in questo momento. E ci avanza come avanzo libero circa 580 mila euro, l'avanzo libero che attualmente non abbiamo applicato, più chiaramente tutto l'avanzo vincolato che c'è in bilancio, perché se vi ricordate la parte di avanzo era oltre 4 milioni, ma c'era la parte di vincolo del fondo crediti di dubbia esigibilità e vari fondi obbligatori per legge. Era questa la domanda, no?
Sì, e se aveva un'idea
Allora, sì,
di quanto riusciremo
potrebbe
a...
essere dai 150 ai 200 mila euro, più o meno, che si
fare.
potrebbe rendere libero, sì. Questa come proiezione. Allora, così come la minore entrata che noi abbiamo programmato per quanto riguarda il titolo terzo, è prudenziale avendo visto il primo semestre. Cioè non possiamo prevedere il secondo semestre, non ci riporti quella che era la proiezione iniziale. Per tutelarci abbiamo preferito a questo punto ridurre i 300.000 le entrate. Con l'ultima rivariazione di novembre, chiaramente se ci sarà qualcosa da riallineare e rimettere, lo rifaremo, per cui per andare a sostituire parte dell'avanzo che è stato applicato. Solo che con l'avanzo la spesa la possiamo sostenere subito. Con entrate che non sono ancora incassate, ma sono solo certe tipologie di entrate in fase di previsione, è chiaro che non possiamo sostenere la spesa, per cui finanziare l'intervento. Poi.
Un'ultima domanda, ma non per l'assessore, ma più che magari per il segretario comunale. L'acquisizione di immobili è consentita liberamente? Cioè ci sono state delle modifiche normative? Per caso si è più liberi adesso nell'acquistare rispetto al passato? Perché
E
c'è
perché in
stato.
passato c'era il problema del patto di stabilità, che non c'è più adesso, era questo il problema nel
Quindi era solo
passato.
quello.
Sì, sì, sì.
C'era anche una normativa che imponeva la valutazione all'Agenzia del
Delle
Demanio.
entrate.
Questa è stata completamente abolita 2 anni fa, per la quale bisognava evidenziare l'interesse pubblico e l'indilazionabilità nell'acquisto. Ma questa è stata con una finanziaria di qualche anno fa, completamente abrogata.
Grazie, infatti, perché
Prego.
ricordavo che c'erano dei
Sì.
vincoli sull'acquisto proprio di questo
C'era. In
immobile che insomma avevamo valutato, ma che insomma.
ogni caso, per quanto riguarda l'acquisto dell'immobile di cui abbiamo parlato prima, abbiamo fatto anche l'analisi dell'immobile. Noi adesso l'avevamo in utilizzo, ma non è incomodato. Avevamo in locazione, pagavamo un affitto chiaramente alla parrocchia, per cui questo fa venire meno chiaramente il canone in locazione che si pagava. E l'utilizzo viene fatto direttamente, per cui c'è comunque un risparmio nella parte corrente del bilancio per quanto riguarda il comune, per cui c'è anche un'economicità, indipendentemente dal fatto che non c'è più vincolo, però l'abbiamo anche valutato, tenendo conto come se ci fosse il vincolo.
Ci sono altre domande?
Domanda sull'acquisizione degli immobili.
Prego, prego, consigliere Maccaferri.
Sull'acquisizione degli immobili, ad oggi non c'è nessuna normativa su verifica dei requisiti antisismici, si può comprare qualsiasi immobile non a norma, facendolo diventare patrimonio pubblico?
Beh, stiamo parlando di una destinazione che non è strategica, quindi non sarà mai un immobile strategico. Faccio l'esempio, non sarà mai adibito a sede della Protezione Civile, non sarà mai adibito a comune o a uffici del comune. Quindi non dovrebbe rientrare in quella categoria che deve rispettare queste condizioni.
Quindi è caduto anche l'obbligo che gli acquisti di nuovo patrimonio, le acquisizioni di nuovo patrimonio pubblico fossero fatte solo su edifici per edifici strategici, cioè indispensabili alle funzioni pubbliche.
Ma difatti era stato oggetto di valutazione questo aspetto nel momento in cui si cercava e ci si è perso del tempo e anche dell'impegno nell'andare a ricercare capannoni o strutture comunque produttive che potessero essere adibite alla sede della Protezione Civile. Sa anche lei, consigliere Maccaferri, in che situazione abbiamo da anni la Protezione Civile. Quindi questa amministrazione si era anche attivata a ricercare tra le possibili soluzioni percorribili prima che arrivasse quella grazia di Dio del finanziamento regionale per costruire una sede nuova, di cercare una soluzione che fosse più idonea, e qui non voglio usare altri aggettivi, per la protezione civile che è in condizioni pietose rispetto al numero degli addetti, e rispetto al numero di mezzi e ancora di più rispetto all'impegno che tutti i componenti della protezione civile dedicano e prestano a servizio della collettività. Mi riferisco in modo particolare anche all'ultimo episodio di incendio che si è sviluppato pochi giorni fa nel cessuario di Botticino, dove senza l'assenza dei nostri volontari i danni sarebbero stati molto più ampi, molto più pesanti, oltre che a compromettere anche la vita di una famiglia che abitava nei pressi dei luoghi dove è stato innescato l'incendio. Quindi, ripeto e ritorno al fatto dell'aspetto sismico, non avevamo trovato in zona comunque un capannone che avesse quei requisiti. Quindi, ripeto, abbiamo sospeso dopo un periodo di ricerca anche abbastanza lungo la ricerca di un immobile che soddisfasse quei requisiti, ma ripeto, era per la protezione civile, quindi era e diventava un edificio strategico. E la messa a norma di un capannone dal punto di vista sismico, come lei ben sa, non è una sciocchezza né dal punto di vista esecutivo né men che meno dal punto di vista dei costi. Se non ci sono altre domande, passerei alle dichiarazioni di voto. Consigliere Treccani?
Noi abbiamo avuto modo di analizzare in commissione ogni singola variazione e ci è stata spiegata in modo esaustivo. Vogliamo ringrazio a nome di tutti i consiglieri, il sindaco, per l'esaustiva spiegazione che ha fatto in merito all'accatastamento delle cave, e anche noi ci auguriamo che non sia necessario in questo momento. La variazione 4 è importante, e però, come abbiamo prima evidenziato, ve ne sarà una successiva nel mese di novembre, e quindi ci riteniamo convinti del lavoro svolto da tutti gli uffici e dagli assessorati e siamo favorevoli.
Consigliere Macaferri, prego.
Marchese, forse.
Chiedo scusa per la tarda età, ma anche per l'orario tardi. Per voi prego, Marchese.
Sarò breve. In dichiarazione di voto mi permetto solo di fare un'osservazione. Non può passare inosservato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per la copertura delle spese correnti. Ne traiamo alcune deduzioni. Il bilancio, che era già in passato sofferente, ora è drammaticamente sofferente. Erodere l'avanzo non è possibile, visto che serve per gli investimenti. Ci auguriamo per il bene del nostro paese che arrivi qualche finanziamento PNRR, ma siamo fortemente preoccupati per il continuo turnover del personale, come voi stesso avete evidenziato, che non garantisce una gestione oculata e tempestiva dei finanziamenti, su cui, a quanto è dato riscontrare finora, l'amministrazione attuale non ha saputo vigilare. E non diteci che il contesto è diverso, che le cave vanno male, perché sono stati tantissimi soldi a pioggia ricevuti dal Comune in questi 2 anni. Noi avevamo il patto di stabilità che ci impediva di fare qualsiasi cosa se non c'erano determinate entrate di parte corrente. Ciascuno ha le sue difficoltà, però il limite dell'utilizzo dell'avanzo per coprire gli equilibri di parte corrente è un preludio al dissesto finanziario. È importante rispettare la serietà e misurarsi con le proprie capacità per offrire soluzioni per rendere servizi ai cittadini. Non pensiamo che la scelta fatta in tema di cave di questa amministrazione stia sortendo grandi risultati. Speriamo, ripeto, per il bene di tutti, che ci sia un'inversione di tendenza, che però deve essere tangibile e dare una prospettiva diversa per il futuro. Finora non ne abbiamo vista alcuna. Per questo manifestiamo il nostro voto contrario.
Segretario comunale, prego.
Vecchia Giambattista.
Favorevole.
Casali Daniele.
Favorevole.
Mai Irina.
Favorevole.
Tempone Emilia.
Favorevole.
Treccani Paola.
Favorevole.
Parmigiani Giovanni.
Favorevole.
Rivillin Michele.
Favorevole.
Rossetti Francesco.
Favorevole.
Caldera Davide.
Favorevole.
Camadini Gianfranco.
Favorevole.
Losio Andrea.
Favorevole.
Carlotti Franca.
Favorevole.
Marchese Donatella.
Contraria.
Marcaferri.
Contraria.
Rabaioli Paolo.
Contrario.
Immediata eseguibilità, questo Giambattista.
Favorevole.
Casali Daniele.
Favorevole.
Mai Irina.
Favorevole.
Temponi Emilia.
Favorevole.
Treccani Paola.
Favorevole.
Parmigiani Giovanni.
Favorevole.
Trivillin Michele.
Favorevole.
Rossetti Francesco.
Favorevole.
Caldera Davide.
Favorevole.
Camadini Gianfranco.
Favorevole.
Closio Andrea.
Favorevole.
Carlotti Franca.
Favorevole.
Marchese Donatella.
Contraria.
Maccaferri Elena.
Contraria.
Rabaioli Paolo.
Contrario.
Avendo ultimato l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno, ritengo chiuso questo consiglio comunale alle ore 23.